Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Alle 7 locali, le 6 in Italia, è scaduta la tregua tra Israele e Hamas. Dunque, che cosa sta succedendo nella striscia di Gaza? Ci sarebbero già centinaia di morti. Poi da oggi la COP28 sul clima, accordo sugli aiuti poveri. Allora, questi sono gli argomenti di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci, in regia ci sono Luciana Fantini e Gabriele Di Domenico. E allora, da questa mattina l'esercito dello Stato ebraico ha annunciato su Telegram la ripresa dei combattimenti nella striscia di Gaza. Ecco, Hamas viene in sostanza accusata di aver violato la tregua. Poco prima, infatti, un razzo lanciato da Gaza era stato intercettato dal sistema di difesa israeliano. Dunque, allora, è saltata proprio la possibilità dell'ennesima estensione della tregua, anche se Hamas ha lanciato questo pomeriggio, il primo pomeriggio, la proposta di fermare di nuovo i combattimenti. Diciamo, il governo è unito, il governo israeliano, nel condannare appunto la ripresa dei combattimenti. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Potere Ebraico, è stato, diciamo, il più duro. Ha detto: dobbiamo tornare a martellare Gaza con tutta la forza. E così sembra che stia andando. Allora, sentiamo che cosa ci dice proprio dalla striscia Mohamed Al-Medalawi, che è un volontario del centro VIC.
Loro bombardamento al nord, a sud, loro bombardamento sempre, anche loro bombardamento vicino mercato di Rafah oggi mattina, anche a Khan Yunis a sud, anche loro bombardamento a Jabale, a Tal Zatar, a Beit Lahia al nord. L'ospedale veramente tutti al nord, non c'è un ospedale, tutti fuori il servizio. Bene, questa la stazione è molto dura, manca tantissimo roba. Cosa entrate a veramente non è abbastanza per una zona a Gaza, ma figurati con tutti a Gaza. Per questa noi ancora manchiamo il gas, la benzina, il cibo di mangiare.
Allora, avete sentito che cosa succede a Gaza da chi sta vivendo là. Dunque, la ripresa dei bombardamenti israeliani sulla striscia al termine appunto della tregua di 6 giorni per lo scambio degli ostaggi, diciamo prigionieri, ha già provocato, sembra, più di 100 morti tra i palestinesi, e tra questi ci sarebbero anche molti bambini. Almeno 7 vittime si trovano a Jabalia, nella città di Gaza, 12 a sud a Khan Yunis, ma sapete, questi dati sono in continuo aggiornamento. Allora, tra l'altro la pressione è aumentata sugli ospedali proprio della striscia. Allora, noi abbiamo lì Alessandro Bertani, vicepresidente di Emergency. Buon pomeriggio, Bertani.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Allora, voi avevate lanciato un appello per un prolungamento della tregua, piuttosto così non è successo. Che cosa potete riferirci da quello che sapete?
Ma intanto possiamo riferire che l'appello è ancora valido. Ci sembra paradossale che sia che siano le persone, le singole persone che si facciano avanti per chiedere un cessate il fuoco, quando dovrebbe essere la comunità internazionale a farsi portatrice di questa istanza. Noi purtroppo assistiamo sempre più spesso all'inerzia della comunità internazionale davanti a tragedie come quelle che si sta consumando in questi mesi ormai per l'ennesima volta in Medio Oriente.
Dunque servirebbe una presa di posizione un po' più ampia. per esempio l'Unione Europea sembra abbastanza timida su questa crisi, che cosa ne pensa?
Lo è la comunità europea, lo sono i singoli stati che insomma si sono anche un po' troppo frettolosamente forse schierati solo da una parte. Noi ricordiamo che quando si sceglie la guerra si sceglie l'opzione perdente, la guerra non è mai la soluzione di nessun problema, la guerra è semplicemente il problema e ogni volta che si ricorre alle armi si deve mettere in conto e avere anche il coraggio di accettare che oltre il 90% delle vittime saranno civili. Quindi persone come me, come te, che non c'entrano nulla con il conflitto e che sono quelle che subiscono direttamente gli effetti della guerra, così come è successo per i civili israeliani, sta succedendo per i civili palestinesi. E non si può rispondere a un crimine di guerra con un altro crimine di guerra, perché non lo cancella, semplicemente ne crea due.
Esatto. Allora, senta, voi dite, davanti a questo disastro chiediamo che la comunità internazionale si faccia mediatrice per proteggere i civili, creare corridoi umanitari per la loro evacuazione, per arrivare appunto alla cessazione delle ostilità. Quali sono al momento gli ostacoli che secondo voi ci sono per questi corridoi umanitari, che sarebbero fondamentali, perché poi il rischio è che migliaia e migliaia di persone si affollino verso il valico di Rafah, ma che poi non riescono a passare? Lo abbiamo visto d'altronde in questo mese di guerra.
L'ostacolo è uno solo, è l'assedio della città, la ripresa dei bombardamenti adesso che impedisce di fatto qualsiasi creazione di una via di uscita sicura e via di entrata anche in città per portare aiuti. In questo modo appunto non si fa nient'altro che perpetrare un crimine di guerra, assediare una città, togliere elettricità, acqua, bombardare abitazioni civili o addirittura ospedali. E appunto la cosa inaccettabile è che la comunità internazionale sia assolutamente passiva di fronte a un bombardamento di un ospedale, che è una cosa che non dovrebbe esistere da nessuna parte. Oggi ho sentito anche parlare di tentativo di regolamentare per l'ennesima volta i conflitti, ma il conflitto non si può regolamentare un conflitto, il conflitto si deve semplicemente fermare, evitare.
Esatto. Senta, per chiudere davvero, voi sarete nelle piazze italiane dal 7 al 10 dicembre con il panettone appunto di Emergency, ma proprio un'iniziativa di solidarietà. È anche un modo per parlare delle guerre questo? Di sensibilizzare l'opinione pubblica, diciamo?
Assolutamente sì, è un modo per dialogare, per mantenere viva l'attenzione su quello che Gino ci ha insegnato, cioè che, riprendendo le parole di Einstein, che la guerra non si può assolutamente umanizzare, si deve solo abolire, perché la guerra è il peggior crimine, la peggior malattia che l'uomo si porta avanti, ed è una cosa che è un fenomeno umano che si può semplicemente far finire volendolo farlo finire, ponendosi quello come obiettivo.
E allora io ringrazio per essere stato con noi Alessandro Bertani, vicepresidente di Emergency. Buon pomeriggio, Bertani.
Grazie, grazie a voi, grazie.
Noi ora andiamo su un altro scenario di guerra che continua purtroppo in l'Ucraina. La guerra non colpisce solo i giovani o i padri di famiglia costretti a imbracciare le armi proprio per difendere il loro paese. Ecco, secondo un rapporto di Amnesty International, anche gli anziani sono molto colpiti da questo conflitto, che dunque amplifica tutta una serie di vulnerabilità che sono povertà, angoscia, isolamento. È uno stato appunto di vulnerabilità crescente, esacerbata tra l'altro da fenomeni ormai che sono purtroppo sotto gli occhi di tutti in Ucraina, come l'emigrazione appunto per sfuggire ai bombardamenti o il reclutamento dei giovani. Il rapporto è composto da 95 pagine, 159 interviste e appunto mette in luce proprio i problemi che stanno avendo in questo momento gli anziani che sono costretti a rimanere in quel paese. Diciamo che c'è molti profughi dalle zone di guerra, da quello che ci è stato riferito, vanno verso le aree più calme del paese, così ci ha detto anche Don Eugen Giurgica, che si trova a Sighetu in Romania, proprio sul confine con l'Ucraina.
Allora, il flusso praticamente in questo punto di confine, in questo momento, è limitato a solo a quelli che vivono vicino al confine e che vengono qui per vari servizi. ma io non ne sono a conoscenza che ne arrivino dei nuovi. In questo momento abbiamo ancora una famiglia che sono proprio dalle prime settimane che sono qui con noi. Gli altri hanno trovato altre sistemazioni sia in Romania, qui a Sighet, oppure sono andati in altri paesi. Noi, tramite questa famiglia che abbiamo qui di Nikolaev, stiamo invece aiutando le famiglie di sul posto e stiamo collaborando a portare aiuti umanitari in vari posti, varie regioni, anche nelle zone qui vicino al confine con la Romania, perché ci sono diversi gruppi di ucraini rifugiati che sono scappati dalle zone dove si sta ancora bombardando e vivono qui nella zona più vicina alla Romania, dove non c'è la guerra.
Sappiamo che c'è stato davvero cattivo tempo con tempeste di neve. Allora, quali sono le urgenze in questo momento di chi, come dici te, è scappato dalle zone di guerra e in qualche modo si è avvicinato al confine tra Ucraina e Romania?
Allora, di quelli che sono qui vicino e che noi stiamo collaborando sono con le autorità e soprattutto con gli ospedali, perché si trovano impreparati a dover gestire un numero così grosso di gente, quindi gli ospedali mancano di apparecchi, di tutto il necessario per i vari interventi e le varie necessità della popolazione, che tipo una località che prima contava 3.000 persone adesso sono 10.000, e quindi è un po' difficile per le autorità e quindi ci chiedono aiuto un po' di tutto, soprattutto gli ospedali che si trovano senza... soprattutto poi praticamente io sono andato anche in diversi ospedali qui vicino e si trovano in difficoltà enormi, che manca tutto, proprio dal mangiare ai macchinari e tutto il necessario per i vari interventi che devono fare. Quindi in questa zona qui c'è bisogno di un po' di tutto. E poi, per esempio, come dicevo, sono in contatto tramite questa famiglia che stiamo ospitando con associazioni di volontari delle zone dove stanno ancora bombardando, e lì davvero manca tutto. Non possono comprarsi le cose di base, sempre tipo neanche l'acqua corrente del rubinetto non può essere usata perché è sporca, perché è contaminata, perché è un po' di tanti guai. La gente si trova con le case in rovina e quindi hanno bisogno anche di cercare di ristrutturare un po'. Ci hanno chiesto aiuto anche di poter ristrutturare un pochino le case, ma soprattutto aiutare le mamme che sono rimaste sul posto, che vivono da sole con i loro bimbi, e quindi ci hanno chiesto aiuti di prodotti di base, alimentari e di igiene.
Allora, noi voltiamo pagina perché si è aperta con un accordo, diciamo da molti definito storico, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in sostanza la COP28 a Dubai. Ecco, il primo atto delle 198 parti, sono 197 nazioni più l'Unione Europea, è stato di rendere operativo il fondo Loss and Damage presso la Banca Mondiale, con aiuti ai paesi più poveri e vulnerabili. In genere, tra l'altro, proprio questi paesi sono quelli più colpiti dagli eventi meteorologici sempre più estremi. Mentre comunque dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale arriva l'ennesimo appello ad agire prima che sia troppo tardi. Il 2023, dice questa organizzazione, sarà l'anno più caldo di sempre, e poi è probabile che il 2024 lo sia ancora di più. Nel contempo, processi a lungo termine come il disgelo e il ritiro dei ghiacciai, la perdita delle calotte polari e l'innalzamento del livello del mare stanno davvero registrando un'accelerazione intensa, diciamo molto molto preoccupante. Allora, l'obiettivo è limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi. Noi ci chiediamo, è un obiettivo ancora possibile? E allora abbiamo girato la domanda al presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi.
Beh, stando ai rapporti scientifici, avremmo ancora la possibilità di stare sotto il grado e mezzo, però dovremmo tagliare le emissioni del 40-43% entro il 2030. Diciamo che nei prossimi 7 anni, in questo decennio, si gioca a mantenere aperta o meno questa possibilità. E abbiamo 2 elementi di valutazione. Il primo sono le politiche dei governi e sono insufficienti. Il secondo però è un trend dei comportamenti dei cittadini, delle imprese e dell'evoluzione delle tecnologie, soprattutto in campo energetico, che stanno accelerando. Se questa accelerazione mantiene il ritmo che sembra avere da parte delle preferenze dei cittadini, delle scelte dei cittadini e dell'impegno di molte imprese, nonostante il contesto geopolitico sia globale che poi in diversi paesi non favorevole, potremmo stare dentro quell'intervallo.
Ecco, è un problema però di investimenti soprattutto dei paesi industrializzati in questo momento, proprio per abbattere le emissioni?
No, è industrializzati è la Cina, ma la Cina è giunta a una saturazione del suo modello e da programmi in atto di forte sviluppo delle rinnovabili, di accelerazione del picco dell'utilizzo del carbone anticipato rispetto alle previsioni precedenti, di forte impegno nell'auto elettrica. Quindi anche la Cina sembra avviata verso un'accelerazione della decarbonizzazione. Comunque sì, i paesi, diciamo, del G20 dovrebbero giocare un ruolo prevalente e dovrebbero anche aumentare i fondi e gli investimenti per i paesi in via di sviluppo, i fondi per riparare i danni e gli investimenti per favorire l'innovazione verso la decarbonizzazione.
Ecco, guardiamo un attimo l'Europa, come si sta comportando in questo momento e soprattutto ci sono piani di intervento diversi. Sappiamo che per esempio in Italia c'è un rallentamento nello sviluppo delle energie rinnovabili.
Sì, in Italia abbiamo avuto addirittura l'anno scorso un aumento delle emissioni nette, il che segnala che c'è una riduzione degli assorbimenti. E quindi il tema delle soluzioni basate sulla natura, nature-based solution, va affrontato meglio anche in Italia per aumentare non solo il taglio delle emissioni ma anche gli assorbimenti. Le rinnovabili stanno riprendendo e stanno anche aumentando, solo che a ritmi ancora al di sotto delle potenzialità che abbiamo e non sufficienti. Quest'anno chiuderemo sui 6 gigawatt, che sarà un buon risultato relativo, ma dovremo arrivare a 10 e 12 per rispettare il nostro target al 2030, quindi diciamo siamo a metà strada. E c'è un problema non di capacità industriale e nemmeno di convenienza economica, perché sono convenienti le rinnovabili, soprattutto le nuove, il fotovoltaico e l'eolico, ma è un problema di autorizzazioni e anche di una certa speculazione sulla presentazione di molti progetti, non per fare gli impianti ma per vendere l'autorizzazione, approfittando della difficoltà ad avere le autorizzazioni.
Allora, dovete sapere che i cambiamenti climatici hanno influenza anche sulla produzione di cibo. 750 milioni di persone, questo è il numero appunto di coloro che soffrono la fame. I progressi per contrastarla sono in sostanza in stallo dal 2015. Nel 2023 la situazione è cupa, davvero un triste primato. Allora, tra l'altro, mentre si sommano l'impatto di disastri climatici, guerre, crisi economiche e pandemie, le conseguenze ricadono soprattutto sulle persone più giovani, le cui prospettive future sono minacciate, e questo soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Di questo parla l'Indice Globale della Fame, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della fame nel mondo, curato da CESVI. Allora, noi abbiamo in linea Valeria Emmi, Networking and Advocacy Senior Specialist proprio di CESVI. Buon pomeriggio, Emmi.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, davvero le crisi climatiche stanno acuendo il problema della fame?
Siamo in un'epoca definita della policrisi, quindi l'impatto del cambiamento climatico è sicuramente quello più evidente sull'accesso al cibo, che sia in quantità e qualità sufficiente, e quindi per garantire il diritto a cibo a tutti e a tutte. Ma anche le guerre, abbiamo detto, i conflitti, la pandemia ha limitato molto l'accesso al cibo, ed è per questo che registriamo dal 2015, come è stato menzionato, non solo una fase di stallo, in alcuni paesi addirittura una regressione, il che è molto preoccupante, perché invece dal 2000 avevamo iniziato a fare dei progressi, e soprattutto noi siamo a poco meno di 7 anni dall'obiettivo fame zero da raggiungere entro il 2030, questo obiettivo che la comunità internazionale si è posta, e quindi una regressione, uno stallo, desta molta preoccupazione.
Diciamo che il 2030 ci sono tanti obiettivi, quello per esempio di aumentare anche la cooperazione e lo sviluppo, però sappiamo che sono purtroppo obiettivi difficilmente raggiungibili, se non altro per la cattiva volontà, diciamo, dei cosiddetti paesi industrializzati. Senta, quando pensiamo alla fame nel mondo, dovuta essenzialmente poi ai cambiamenti climatici, dobbiamo pensare essenzialmente al Sahel e al Corno d'Africa?
Dobbiamo pensare sicuramente all'Africa subsahariana. Il Sahel e il Corno d'Africa stanno vivendo tra le crisi alimentari più feroci degli ultimi periodi, anche dovuto all'impatto del cambiamento climatico e quindi degli effetti degli effetti meteorologici estremi, delle prolungate siccità e alluvioni che a volte si susseguono. Ma anche l'Asia meridionale registra livelli molto alti. L'indice globale della fame ci aiuta a capire poi i dettagli. Per esempio, in Africa abbiamo un maggiore tasso di mortalità infantile, abbiamo un maggiore livello di denutrizione, quindi di accesso della popolazione tutta a una quantità sufficiente di cibo, quella che serve davvero alla sopravvivenza. Mentre in Asia, per esempio, abbiamo una maggiore incidenza di quegli indicatori che riguardano la popolazione infantile, i bambini dai 0 ai 5 anni che soffrono di deperimento o arresto della crescita, che sono due indicatori che ci danno il livello di sottonutrizione cronica o acuta. Allora, ragionare su questi indicatori anche sui bambini ci aiuta a capire intanto che dobbiamo intervenire immediatamente, anche contrastando gli impatti del cambiamento climatico, proprio per poter accedere a cibo in quantità e qualità sufficiente, ma anche ragionare in un'ottica lungimirante, quindi ragionare oggi, intervenire oggi per salvare bambini e bambine dalla fame significa,
ecco,
garantire,
senta,
delle generazioni future sicure.
Per chiudere in un minuto, perché proprio giovani e donne sono tra le principali vittime?
Perché le giovani, perché i nostri sistemi alimentari non sono sostenibili, il nostro sistema globale, economico, di trasformazione del cibo, di accesso del cibo, produzione e scambio, non sono sostenibili, e quindi i giovani, che saranno gli adulti di domani, non riusciranno ad ereditare dei sistemi alimentari in grado di fornire loro cibo sufficiente e in qualità sufficiente, che è un aspetto molto importante. Bisogna avere giovani e donne al centro del processo decisionale, proprio per evitare che il destino dell'umanità in bilico, come annunciato oggi da Guterres in apertura della COP28, sia invece un destino libero dalla fame.
E allora io ringrazio per essere stata con noi Valeria Emmi di CESVI, ricordo questa organizzazione ha curato l'indice globale della fame. Buon pomeriggio, Emmi.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, noi ci fermiamo per un attimo, ma solo per un attimo. Vi ricordo che abbiamo parlato appunto di Gaza, dove sarebbero almeno 100, ma sicuramente purtroppo la cifra è in aumento, i morti dopo la ripresa dei combattimenti, e poi siamo intervenuti sulla COP28, un primo risultato c'è, viene alimentato il fondo per i paesi, diciamo, in via di sviluppo, che stanno subendo di più gli effetti del cambiamento climatico, dove tra l'altro, ci ha detto Valeria Emmi di CESVI, si registra anche un aumento delle persone che purtroppo soffrono la fame per tutta una serie di questioni. Vedremo davvero se poi nelle prossime ore la COP28 entro domenica riuscirà a raggiungere dei risultati più concreti. Io vi lascio per un attimo con un brano di Lucio Dalla, Cosa sarà.
Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà? Svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh, cosa sarà? Che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta.
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
che ti getta nel mare, ti viene a salvare?
Oh, cosa sarà
che dobbiamo cercare?
Che dobbiamo cercare?
Lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro.
Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, e come un uccello che in volo, e come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.
Mondo alla radio.
I sonnambuli ciechi dinanzi ai presagi. Allora, questo è il quadro della società italiana fatto da Censis per il 57esimo rapporto sulla situazione sociale del paese. E allora andiamo con ordine. Alcuni processi economici e sociali, largamente prevedibili nei loro effetti, sembrano rimossi dall'agenda collettiva del Paese, o comunque sono sottovalutati, così ci dice il Censis. Benché l'impatto di questi processi sarà dirompente proprio per la tenuta del sistema. Il Censis parla di insipienza di fronte ai cupi presagi, che un'insipienza che poi si traduce in irresolutezza, proprio colpevole irresolutezza. Allora, la società italiana sembra fatta, secondo il Censis, da sonnambulismo, precipitata in un sonno profondo del calcolo raziocinante. Allora, pensate, nel 2050, cerchiamo di dare pure qualche numero così capite meglio di che cosa stiamo parlando, l'Italia avrà perso complessivamente 4 milioni e mezzo di residenti, come se le due più grandi città che abbiamo, Roma e Milano, insieme scomparissero. Insomma, un paese in bilico, appunto, fatto di sonnambuli, così ci ha detto Massimiliano Baleri, direttore generale del Censis.
Ma i sonnambuli sono apparentemente vigili, ma in realtà incapaci di vedere, ciechi dinanzi ai cupi presagi che si stanno definendo se guardiamo con attenzione i processi economici e sociali, a cominciare dalla radicale transizione demografica che il Paese sta vivendo, perché di qui al 2050, fra meno di 30 anni, si prevedono quasi 8 milioni di persone in età lavorativa, in età attiva in meno, quindi con degli impatti rilevantissimi sulla capacità del nostro sistema produttivo di generare valore, sulla tenuta del debito pubblico, sulla sostenibilità finanziaria della spesa sociale. Eppure questa questione demografica, a lungo trascurata, rimossa o affrontata con un certo fatalismo, è del tutto prevedibile sotto i nostri occhi. Mancano le risposte necessarie.
Professore, però è vero, l'economia un po' rallenta, però l'occupazione tutto sommato va bene, il che vuol dire che il Paese comunque ha delle capacità per reagire.
Dal punto di vista dell'occupazione stiamo in realtà vivendo un picco, un record del numero di occupati da quando abbiamo serie storiche sulle forze di lavoro, addirittura dal 1977, ed è un'occupazione trainata in particolare dai rapporti di lavoro dipendente permanente. Anche questo è un effetto della demografia. Il sistema produttivo ha capito che la scarsità di giovani si traduce nella difficoltà di reperire manodopera e figure professionali, quindi tende a trattenere le proprie risorse con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Quindi dati positivi sull'occupazione, ma non dimentichiamo che il nostro paese ha il tasso di occupazione più basso tra tutti i paesi europei, e rimangono ancora i nodi strutturali che riguardano in particolare i giovani. Siamo primi in Europa per numero di giovani che non studiano e non lavorano, e in particolare le donne siamo ultimi in Europa per tasso di attività femminile.
Senta, gli italiani di che cosa hanno paura?
Oggi ci sono alle tradizionali paure che riguardano l'incertezza sul futuro, si aggiungono nuovi timori legati al contesto internazionale, addirittura la guerra in Ucraina, adesso il nuovo conflitto in Medio Oriente, portano 6 italiani su 10 a temere che possa scoppiare un terzo conflitto mondiale che coinvolgerà anche l'Italia, e la metà degli italiani temono che il paese non saprebbe difendersi militarmente nel caso di un'aggressione da un paese nemico.
Il Covid quali strascichi ha lasciato?
Ma il Covid ha segnato una cesura importante, molte persone sono state portate a utilizzare i dispositivi digitali, ma è maturato anche forse un rapporto diverso con il lavoro, nel senso che non c'è un rifiuto del lavoro in sé, però c'è un declassamento nelle proprie priorità esistenziali del lavoro. Oggi si guarda con molta più attenzione ai piaceri della vita quotidiana, si riscoprono altri valori essenziali, per cui quella centralità tradizionale del lavoro oggi ha perso un po' smalto.
Senta, per chiudere, vengono rivalutati i territori?
Potremmo dire che c'è una rivincita dei territori. Dopo una narrazione apologetica della globalizzazione che è stata egemonica negli ultimi 30 anni, sorprende che oggi si parli di reshoring, rimpatrio delle produzioni. Fino a pochi tempo fa, in fondo, anche i territori italiani dovevano soltanto funzionare, diciamo così, da trampolini di lancio per agganciare i flussi globali, cioè per permettere alle imprese del Made in Italy di presidiare i mercati internazionali. E questo gli aveva fatto perdere un po' di valore in sé e anche di capacità di incidenza politica. Stiamo vivendo una fase di ripensamento di quel modello della globalizzazione e i territori riacquistano importanza.
Allora, il Censis parla anche di incomunicabilità tra le generazioni, che vuol dire che la distanza tra i giovani e chi non è più tanto giovane sembra abissale. Allora, coloro che hanno tra i 18 e i 34 anni sono poco più di 10 milioni, ovvero il 17% della popolazione, ma nel 2003 superavano i 13 milioni, pari dunque al 23% della popolazione. E le previsioni per il futuro sono davvero negative. Ecco, nel 2050 coloro che avranno all'epoca in quel momento tra i 18 e i 34 anni saranno poco più di 8 milioni, dunque il 15% della popolazione. Per contro, gli anziani rappresentano oggi il 24% della popolazione e nel 2050 saranno il 34% della popolazione. Allora, noi abbiamo in linea Cristian Ruggero, professore di innovazione e analisi dei modelli di giornalismo alla Sapienza di Roma. Buon pomeriggio, Ruggero.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, lei con i giovani ci vive tutti i giorni. Percepisce questa loro ansia, questo fatto di sentirsi un po' ormai quasi una minoranza nel paese?
Di essere una minoranza no, non tanto, ma forse perché appunto guardandosi attorno non percepiscono appunto questa stragrande maggioranza di anziani, come dicevamo prima, o comunque di grandi vivendo nel loro mondo, non hanno giustamente una percezione di minoranza. La differenza rispetto a quell'altro che non quantificano, quella chiaramente la sentono in maniera abbastanza forte.
Senta Ruggero, appunto, allora parliamo di giornalismo perché lei insegna quello alla Sapienza di Roma. Allora, uno dei dati fondamentali continua ad essere di questo rapporto il fatto che gli italiani non leggono più i quotidiani cartacei. Anche quelli online crescono, ma crescono poco. A che cosa è dovuta questa crisi dell'informazione, diciamo, tra virgolette, classica?
Esattamente a quello che intendiamo come informazione classica, nel senso che oggettivamente, se io chiedo in aula chi si rifaccia a un quotidiano fisico o online, è una risicatissima minoranza, e qualcuno si rivolge per esempio alle news, per esempio alle agenzie di stampa, insomma fonti tradizionali appunto, ma magari che hanno un passo differente, e moltissimi invece si rivolgono al mare magnum della rete e dei social, dove non è sempre chiaro appunto la differenza tra quello che è informazione e quello che è un pochino più banalmente, se mi è concesso, un flusso di comunicazione. E all'interno di questo ci sono poi chiaramente delle differenze, nel senso che ci sono sui social, per esempio, realtà che pur non essendo informative fanno informazione, e se glielo chiedi ti dicono sì, io faccio informazione, factanza e similia, e in realtà che invece sono percepite allo stesso livello dell'informazione appunto vera, certificata, eccetera, e magari invece sono poco più che appunto diciamo blog personali.
Senta Ruggero, ma questi ragazzi come si difendono poi dalle cosiddette fake news? Perché questo è un altro degli aspetti che emerge anche dal rapporto Censis.
Allora, per loro non è un grandissimo problema, per un motivo semplice: è il modo più facile di individuare una fake è appunto fare un confronto tra fonti diverse, avendo loro naturalmente un numero altissimo di fonti possibili, ed essendo vero fino a un certo punto che nella nostra bolla c'è solamente quello che pensiamo, è per loro abbastanza facile identificare appunto qualche cosa che, se viene da una fonte sola o da un numero di di fonti orientate in maniera abbastanza chiara, beh, può essere che non sia proprio, proprio, proprio vero, e questo vale anche per la manipolazione e delle informazioni e per tante altre cose. Da questo punto di vista, quindi, gli anticorpi che hanno sono probabilmente più forti di quelli delle generazioni precedenti.
Se non altro fanno un confronto tra fonti che dovrebbe essere la base del giornalismo, loro ci riescono a 20 anni, comunque diciamo che non è poco. Senta Ruggero, una cosa, visto che siamo in radio, allora la radio tiene, anzi guadagna, però non guadagna la radio quella tradizionale, quella a casa, ma guadagna l'autoradio, questo non è secondario, e guadagnano soprattutto le radio che vengono ascoltate tramite i cellulari. I giovani che le frequenta ascoltano la radio o che cosa dal punto di vista appunto auditivo, chiamiamo così?
È chiaro che il primo riferimento è quello che hanno su ogni feed social in questo momento, sia i brani più ascoltati su Spotify o qualcosa di simile, qualche altra piattaforma così. La radio però ancora regge, non sono loro, credo, ad alimentare l'aumento dell'autoradio, almeno non in gran parte, però il fatto che questo aumento sia riferito anche sostanzialmente a un qualche cosa di integrato dentro sta scatoletta che oramai abbiamo tutti quanti in tasca e in mano ogni minuto della giornata, significa che un pezzettino di questo momento probabilmente è anche colpa loro.
E poi magari ascolteranno pure qualche podcast, perché ormai vanno talmente di moda.
Chiaro, e perché gli consentono di diciamo personalizzare la fruizione, che oramai è talmente tanto un dato da dare per scontato con loro che non è neanche più un'innovazione, cioè che un tipo di ascolto diretto a loro debba essere personalizzato è proprio il punto da cui partire.
E appunto ognuno si fa il suo palinsesto. Allora ringrazio per essere stato con noi Cristian Ruggero, professore di innovazione e analisi dei modelli di giornalismo alla Sapienza di Roma. Buon pomeriggio professore.
Grazie a voi e buona continuazione.
Allora in fuga verso dove? Verso l'altrove. Ecco, è questo perché l'Italia continua ad essere un paese di immigrazione. Pensate, sono quasi 6 milioni gli italiani attualmente residenti all'estero. Diciamo che davvero più che di un'immigrazione si parla proprio di fuga, perché poi tra l'altro sono invece 5 milioni gli stranieri che risiedono in Italia. Gli italiani che si sono stabiliti all'estero sono aumentati del 36,7% negli ultimi 10 anni, e i motivi sono davvero i più svariati, legati a una migliore qualità di vita, ma anche diciamo a migliori opportunità di lavoro. Così ci ha detto anche Delfina Ligata, che è curatrice dello storico rapporto Migrantes proprio sugli italiani all'estero.
Oggi è un profilo modificato a causa dell'emergenza sanitaria, perché eravamo abituati a partenze per la sola motivazione espatrio che superavano le 100.000 unità, oggi siamo intorno alle 82.000 presenze, è aumentata la percentuale al 44% di giovani tra i 18 e i 34 anni e un altro 24% giovani adulti, cioè tra i 35 e i 44 anni, quindi il protagonismo giovanile effettivamente anche nella narrazione lo sentiamo come appunto il protagonista dei flussi, continua ad essere e lo è sempre di più anche grazie all'emergenza sanitaria, ma la riduzione non ci deve far pensare che c'è stato un crollo di partenze, tutt'altro. Quello che risulta dai nostri studi è che probabilmente la fragilità in partenza accompagna il progetto migratorio al punto tale che si preferisce rinviare l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, quindi l'ufficializzazione del percorso migratorio.
Ecco, ma sono soprattutto, diciamo, cervelli quelli che migrano, oppure si cerca comunque semplicemente un'esperienza lavorativa al di fuori dell'Italia, che magari potrebbe offrire anche dal punto di vista salariale più opportunità?
Assolutamente no, non sono soltanto gli altamente qualificati ad andare via, abbiamo anche, registriamo, ecco, una presenza in aumento di giovani e giovani adulti dei titoli medio-alti, diciamo così, e si parte sicuramente a seguito delle fragilità sistematiche del nostro paese, quindi la disoccupazione, l'ineguaglianza anche di retribuzioni rispetto a quello che può essere lo stesso profilo in Europa, ad esempio. Un elemento importantissimo che più di uno, insomma, ci dà come risposta è la genitorialità, e quindi nel momento in cui poi si riesce ad avere un lavoro sicuro, una retribuzione sicura, ecco che la coppia che appunto si sposta, o la famiglia che si sposta, riesce anche a rispondere positivamente a questo desiderio di paternità o maternità.
Allora, appunto, sono anche famiglie, ma dal punto di vista geografico si emigra principalmente dal sud, come avveniva una volta, oppure ormai si fugge anche dal nord e dal centro Italia?
Ormai da 5 anni a questa parte le regioni protagoniste delle partenze sono la Lombardia e il Veneto, quindi diciamo che è un fenomeno che attenziona la parte settentrionale del nostro paese, però anche lì, quando scendiamo alla disaggregazione del dato, vediamo come chi parte non è lombardo e veneto, ma sono in realtà molti, moltissimi originari delle regioni del sud, che dopo un primo percorso migratorio per studio, per lavoro, alle regioni del nord, prende la residenza in queste regioni e in un momento, ecco, di crisi o comunque di desiderio di un'esperienza nuova, riparte alla volta dell'estero come lombardo, come veneto. E quindi abbiamo ancora un grosso problema del sud che vive una doppia perdita: una migrazione interna di circa 1.400.000 persone l'anno che si spostano dalle regioni del sud verso il nord, e poi un flusso di ripartenza dalle regioni del nord verso, appunto, l'estero, che può essere Europa, come nell'ultimo anno il 75% delle partenze ha riguardato appunto l'Europa, ma è anche l'oltreoceano, perché noi abbiamo enumerato 177 destinazioni differenti che riguardano tutti i continenti del mondo.
Delfina Licata, per chiudere, ma almeno c'è qualcuno che torna?
Sì, abbiamo visto che dal 2012 al 2021 anche i rientri sono aumentati del 157%, e questo grazie, ecco, alla messa a regime della legge appunto del controesodo del 2019, e abbiamo delle figure professionali che sono rientrate, e però registriamo anche tutta una serie di problematiche, ovvero che a rientrare sono stati soprattutto coloro che hanno fra i 20 e i 30 anni, quando invece adesso il desiderio più grande è di quei nuclei familiari che si sono appunto riusciti a realizzare, ma che vorrebbero tornare a casa. E quindi in realtà quello che andrebbe fatto, che il decisore dovrebbe fare, è capire dal basso quali sono i bisogni e incentivare il rientro, non soltanto con politiche di defiscalizzazione, ma con l'attenzione al sostegno, all'accompagnamento in tutte le fasi di rientro, appunto, dei nuclei familiari.
Allora, il mercato del lavoro in Italia non può fare a meno degli stranieri, e appunto questo lo dice il rapporto Censis, ci fa notare come attualmente i lavoratori stranieri sono 2.374.000 e rappresentano poco più del 10% degli occupati. E proprio su questo anche verte la sesta edizione di Partecipazione, che è un programma di rafforzamento delle competenze rivolto ad associazioni di rifugiati e alle organizzazioni locali che adottano un approccio, viene definito partecipativo, nel loro lavoro di integrazione. Un progetto realizzato da UNHCR e Intersos. In 6 anni sono state sostenute 55 associazioni in 12 regioni. Allora, noi abbiamo in linea Yuamin Tesom, io spero di averlo detto bene, presidente dell'associazione Ghidei. Buon pomeriggio, Yuamin.
Buon pomeriggio.
Allora, voi che cosa fate con la vostra associazione? Come cercate in qualche modo di favorire l'integrazione? Che è, tra l'altro, un'integrazione che poi alla fine diventa anche lavorativa.
Certo, sì. Ghidei, la mia parte, crediamo che l'inclusione sociale avviene non solo attraverso il settore sociale e culturale, ma anche economico. Però uno dei progetti con cui abbiamo partecipato, per esempio, al programma Partecipazione, è un programma di socializzazione fra persone rifugiate e persone di terza età, quindi persone italiane che hanno dai 60 anni in più, perché crediamo che conoscendosi poi ci si frequenta, non ci si teme, e poi insieme si può lavorare per una comunità migliore. Quindi noi praticamente abbiamo fatto degli incontri per 6 mesi fra persone giovani rifugiate di tutti i paesi e persone italiane oltre 65, con uno scambio intergenerazionale e anche interculturale, dove le persone rifugiate hanno conosciuto meglio l'Italia, la cultura, e anche creato una rete per cercare meglio un lavoro, per cercare meglio una casa, per conoscere meglio il paese. E le persone, diciamo, over 65 erano contente di conoscere persone di culture diverse e anche condividere la propria saggezza e la propria conoscenza con persone più giovani.
Questo anche per favorire, diciamo, l'abbattere di possibili pregiudizi. Ma il vostro sì. progetto quanto è legato anche alla creazione di lavoro per chi magari fugge da fame, guerre e così via?
Sì, per esempio in V-Day una delle cose che facciamo sono lezioni individuali per l'italiano, però per trovare lavoro, quindi lezioni individuali mirate a certe professioni praticamente, insegnando l'uso di certi vocaboli, certe frasi che sono indispensabili per fare certi mestieri. E, per esempio, se una vuole fare la segretaria, l'italiano mirato proprio a quello. E secondariamente anche la patente, che è molto importante per trovare lavoro, facciamo lezioni individuali di patente per passare il quiz, che sono in 2 lingue, l'italiano, perché il quiz poi è in italiano il test, e la propria lingua, la prima lingua. E in questo modo le persone straniere possono anche passare il test di patente, che aiuta tantissimo a trovare un lavoro migliore.
E certamente. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Yoemin Tesom, del presidente dell'associazione Ghidei, che appunto lavora nel settore dell'integrazione per gli immigrati, anche settore integrazione lavorativa. Buon pomeriggio, Yoemin.
Grazie di avermi avuto. Buon pomeriggio.
E allora io mi fermo qua. Vi ricordo che abbiamo parlato del rapporto Censis, quello che ci ha detto essenzialmente che la nostra società invecchia e bisogna puntare soprattutto più sui giovani. Io mi fermo qua da Luciana Fantini, Gabriele Di Domenico, che sono due persone che mi hanno assistito, e da me Alessandro Guarasci. Buon pomeriggio, ma tra poco l'informazione con Luca Collodi.
much more to say, but I hope you find a way. Still, I wonder if you know how it really feels to be left outside and alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you, all my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay. I don't feel safe. I need to
sono le